comunica che la lezione di oggi è sospesa.
Benvenuti ai seminari in radio.
Ripetizioni in MP3.
Un po' di sana e robusta cultura.
Studentessa universitaria, classe solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giacchina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto. I soldi per pagare l'affitto te li manda papà.
Ripetizioni in MP3, approfondimenti culturali delle materie umanistiche.
Studentessa chiusa nella metropolitana, devi scendere, la prossima è la tua fermata. Sotto braccio libri, fotocopie, appunti sottolineati ed un libretto dove collezioni i voti degli esami. Questa vita fatta di lezioni, professori assenti, file chilometriche per fare i documenti, prendere un bel 30 per sentirsi più felici, ma soli senza i tuoi amici. Carmelo sta a Milano in facoltà di economia, Fabiana e Sara lettere, indirizzo archeologia. Poi c'è Concetta, sta a Perugia, studia da veterinaria, giurisprudenza invece la fa l'aria, Marco spaccia cocaina, un giorno lo metteranno dentro. Il tuo ragazzo studia architettura, adesso passa il tempo dando il resto dalla cassa di un supermercato in centro.
Bentornati a Ripetizioni in MP3, i seminari radiofonici dell'Università di Padova. Quello che vi siete appena scaricati è l'approfondimento didattico-culturale dedicato alla letteratura, ciclo dal titolo Dante, fenomeno letterario e metaletterario. Per chi non ci conosce, la formula di questa trasmissione prevede la presenza in studio al mio fianco di professori e ricercatori dell'Università di Padova. È infatti qui al mio fianco oggi Carlo Tenuta, ricercatore presso il Dipartimento di Italianistica. Buonasera, Carlo.
Ciao, buonasera.
Riprendiamo quindi il nostro discorso continuando alla scoperta di un Dante, lo dice già in parte il titolo, come fenomeno metaletterario. Lo facciamo affidandoci ancora una volta ad un esperto, anche abbastanza giovane direi, per avere la possibilità noi studenti di sfruttare stimoli ultra accademici per trovare magari più piacere nello studiare un argomento con mezzi nuovi o tecnologici che magari sentiamo più vicino a noi. Dall'altra, il nostro lavoro vuole anche essere un modo per dare voce a studiosi che, soprattutto per le materie umanistiche, visto i tempi che corrono, spesso rimangono un po' nell'ombra o magari senza possibilità, e questo è molto peggio, di condividere con i più il loro lavoro intellettuale. Oggi in particolare andremo ancora oltre nel considerare la ricezione di Dante rispetto all'ultima puntata su Dante e Primo Levi, perché questa volta non si tratterà solamente, tra virgolette, di analizzare un autore italiano che riutilizza temi e strutture dantesche, ma di prendere in esame un poeta straniero che assume Dante per confrontarsi con un'intera cultura e quindi una letteratura molto distante dalla propria. Ritroviamo quindi quell'operazione moderna molto importante di sottrarre Dante alla retorica scolastica e alla manualistica per portarlo ad essere, come abbiamo sentito più volte all'interno di questo ciclo, un simbolo. Questa volta lo trattiamo come simbolo di una tradizione, o ancora meglio, come colui che meglio ha saputo valorizzare il valore intrinseco per il presente e per il futuro del passato. Ritorna anche una tematica affrontata in maniera ampia durante la prima puntata di questo ciclo dedicata all'introduzione all'inferno, perché il tema di oggi, oltre alle altre cose, parla di erranza e in particolare, Carlo?
Dante in Crimea, Mandelstam e la commedia, poesia ed esilio dunque in una lettura novecentesca.
Bene, allora andrei senza ulteriore indugio al contributo audio, che è una particolarità di questa trasmissione, introdurre con un estratto dal libro Conversazioni su Dante, che è il libro principale che oggi trattiamo, di cui l'autore è Osip Mandelstam, che ci fa capire quanto possa essere utile analizzare un poeta a noi molto conosciuto come Dante, però con gli occhi e gli strumenti di chi rimane affascinato solo dalla poeticità, dalla sonorità della lingua italiana. Avere cioè la possibilità di tornare ad essere scevri dalle consuetudini per scorgere significati troppo spesso dati per scontato.
Avevo da poco cominciato a studiare la lingua italiana e ne conoscevo appena la fonetica e la prosodia. Quando capii di colpo che in essa il baricentro dell'attività fonica è più vicino alle labbra, si sposta verso l'esterno della bocca. La punta della lingua assurge a improvviso onore. Il suono si precipita verso la barriera dei denti. Un'altra cosa mi colpì: la puerilità della fonetica italiana, il suo bellissimo infantilismo, l'affinità con un melodico balbettio, con un dadaismo originario. Volete familiarizzarvi con il rimario italiano? Prendete pure l'intero vocabolario e sfogliatelo a piacere. Tutto rima. Ogni parola si presta alla concordanza. È meravigliosa l'abbondanza di desinenze che si accoppiano. I verbi italiani si rafforzano verso la fine, vivono solo nella parte finale. Ogni parola ha fretta di esplodere, di volar via dalle labbra, di fuggire per far posto alle altre. Quando ebbe bisogno di tracciare quell'arco di tempo, in confronto al quale un millennio è meno di un battito di ciglia, Dante introdusse un infantile linguaggio trasmentale nel suo vocabolario astronomico, profondamente pubblico, da concerto, da predicatore. L'opera di Dante consiste innanzitutto nell'aver presentato la lingua italiana sull'arena mondiale come un tutto organico, come sistema. Per suo merito, la più dadaistica delle lingue romanze è balzata al primo posto nel mondo. La poesia di Dante fa proprie tutte le forme di energie note alla scienza moderna. L'unità di luce, suono e materia costituisce la sua più intima natura. Leggere Dante è soprattutto una fatica, interminabile, in cui ogni successo ci allontana ancor più dalla meta. Se la prima lettura dà soltanto il fiato corto e una sana stanchezza, per quelle successive bisogna provvedersi di indistruttibili scarponi ferrati. Senza scherzi, mi vien fatto di pensare alla quantità di suole, di cuoio e di sandali che Dante deve aver consumato durante la sua fatica poetica, peregrinando sui sentieri da capra dell'Italia.
Il Dante di Osip Mandelstam è simbolo dell'erranza. È un universale. Mandelstam e Dante si incontrano in un componimento del 1932 all'insegna di Brunetto Latini. Vi ricordate dei podisti in gara, presso Verona ogni anno, che devono per giunta srotolare verdi tagli di panno, e fra tutti sarà quello il più lesto, sarà quello di certo che fuggirà via da un canto dantesco a disputare in cerchio, scrive il poeta russo in una poesia. Non mancherà molto perché Mandelstam, servendosi ancora del latini e introducendo il proprio ragionamento sin dentro il laboratorio di un'indagine sulla commedia tra le più originali del XX secolo, si prefigga di considerare esemplarmente i rapporti tra autore e ricezione. Strumenti ed esempi permettono a Mandelstam di concludere dunque che dal punto di vista dantesco il maestro è più giovane del discepolo perché, scrive Mandelstam, corre più veloce. Esplicitati da subito l'uso del paragone, della metafora, della similitudine, rivestono un ruolo importantissimo nella scrittura mandelstamiana, in direzione di una desiderata consonanza con un Dante che non smette di apparire irraggiungibile, dato che le nostre creazioni, cito, sono note a chiunque mentre ancora si trovano allo stato germinale. Invece le similitudini dantesche serbano tuttora l'incanto di ciò che non è mai stato detto a nessuno. Con il Brunetto Latini di Dante, il saggio di Mandelstam introduce nella giusta direzione del riconoscimento della metafora, della lettura e insieme dell'appropriato intendere l'autorità del compositore, non prima però di avere compreso che per Mandelstam, come per il fiorentino, la poesia si deve pensare con la vita e come un'erranza, una corsa da scontare pellegrinando, un'esistenza armata come i versi danteschi per percepire il futuro. L'ebreo costringe le nazioni a interessarsi le une alle altre, Le nazioni che possiedono questo fermento in se stesse cominciano a guardarsi, i loro ebrei le preservano dalla decrepitezza. Essi sono la fluidità, l'astrazione imponderabile, il principio della circolazione attivata fra i paesi più lontani, scrive Vladimir Yankelevich. E l'Alighieri della Commedia, il cui rapporto con le tradizioni letterarie e critiche europee rappresenta un patrimonio vastissimo per chi indaghi la fortuna di Dante oltre il testo, trova nella Russia d'inizio secolo un interprete straordinario in questo Osip Emilevich Mandelstam. In questo ebreo poi battezzato, nativo di Varsavia ma presto Pietro Burghese e ancora più presto Ramingo per le terre sovietiche, nel momento preciso in cui Mandelstam offre alla modernità un'esperienza interpretativa del fare poesia in Dante quale forse non si trova, sia detto con Mandelstam, in larga parte del commento, ove questo risulti l'esito di un lavorio di generazioni e generazioni di scolastici, di striscianti filologi e di pseudobiografi. Mandelstam è dunque esempio di colui che costringe le nazioni, con Yankelevich, ad interessarsi della tradizione dantesca, poiché il confronto con la tradizione è, proprio nel poeta italiano, un'anticipazione portentosa di ciò che per il russo si deve stagliare oltre il prestigio pernicioso del patrimonio di una singola nazione, per divenire invece, al contrario, l'oggetto animato che nella propria circolazione scongiura un ascolto esiziale. E se ci accostiamo a Dante da questo punto di vista, risulterà che nella tradizione, scrive Mandelstam, egli vedeva non tanto il suo lato sacro, accecante, quanto un oggetto da valorizzare per mezzo di una sperimentazione appassionata. Nella fluidità e nell'astrazione imponderabile dell'approccio mandelstamiano si riconoscerà dunque questa esigenza. Sottrarre Dante alla retorica scolastica che equivale a rendere un servizio a tutta la cultura europea. D'altra parte, il Novecento non ha mancato di rivolgersi in tal modo a Dante, se è vero che sembra concorde con Mandelstam quel Borges che, pensando alla Divina Commedia, scrive: «Voglio solo insistere sul fatto che nessuno ha il diritto di privarsi della gioia della commedia, della gioia di leggerla in modo ingenuo. Dopo verranno i commenti». Non può essere diverso per Mandelstam, che appunta: «Dante è stato scelto come tema di questa conversazione perché è il più grande signore della materia poetica». La conversazione su Dante è saggio densissimo e per lungo tempo è saggio scordato nei margini di 30 anni di circolazione sotterranea nella Russia sovietica. Fu composto in Crimea da un acmeista nel cui destino si coglie la scoperta traumatica, scoperta della Russia staliniana, con le sue masse di esuli in patria, di uomini affamati e affranti. Con l'umanità dantesca, con la quale Mandelstam partecipa all'annunciato disastro. «Viviamo senza più fiutare sotto di noi il paese. A 10 passi le nostre voci sono già belle sperse», scrive in un altro componimento poetico Mandelstam. Poco è dato sapere sul rapporto tra il poeta russo e la lingua di Dante, mentre Remo Faccani, che è raffinato interprete della scrittura mandelstamiana, appunta: «Si fa ancora più incerta la domanda di quale Dante e di quale commedia si trattasse, già di quelli in lingua italiana o di quelli in versione tedesca». Nazedna Yakolevna assicura che il marito diffidava delle traduzioni e l'unico Dante che gli sentì recitare fu il Dante italiano degli anni 30. Una sola è la certezza, ovvero che nel ricordo di Anna Akhmatova, Mandelstam, cito, «da pochissimo aveva imparato la lingua italiana, recitava la Divina Commedia giorno e notte e in seguito recitammo spesso Dante insieme».
Allora ci fermiamo un attimo, facciamo quella che si potrebbe definire una pausa caffè, in realtà rimaniamo in tema perché rimaniamo ad ascoltare un pezzo che richiama comunque alla cultura ebraica.
By the time we're done with dancing elsewhere, darling, you'll be glancing, and the night's a river torrent tearing us apart. Merely melody entwined us, easily the ties that bind us break in fibrillations of the heart. Don't cry out or cling in terror, darling, that's a fatal error, clinging to a somebody you thought you knew was yours. Dispossession by attrition is the permanent condition that the wretched modern world endures. You drift away,
you're carried by a stream. Refugee, a wanderer you roam. You lose your way, so it will come to seem. No place in particular is home. You glance away, your house has disappeared. The sweater you've been knitting has unpurled. You live adrift, and everything you feared comes to you in this undoing world. Copper-plated, nailed together, buffeted by ocean weather, stands the queen of exiles, and our mother she may be. Hollow-breasted, broken-hearted, watching for her dear departed, for her children cast upon the sea. At her back, the great idyllic land of justice for exilic peoples ponders making justice private property. Darling, never dream another woman might have been your mother. Someday you may be a refugee. A refugee who's running from the wars, hiding from the firebombs they've hurled. Eternally a person out of doors, desperate in this undoing world. Running from the wars, hiding from the firebombs they've hurled. Eternally, a person out of doors, desperate in this undoing world. Mother, for your derelicted children from your womb.
Bentornati a Ripetizioni in MP3, i seminari radiofonici dell'Università di Padova. Questa era musica klezmer, stavo discutendo adesso con Carlo, che è il nostro ospite di oggi, e che volevo mi dicesse anche due parole, visto che questo CD l'ha portato lui ed era un genere per me e per Radio Bue sconosciuto.
Ma sì, questo è del klezmer come si suona oggi negli Stati Uniti, e questo gruppo, i Klezmatics, sono forse i rappresentanti più autorevoli di queste riletture di un patrimonio tradizionale della musica ebraica dell'est europeo, di solito con testi in Yiddish, mentre il brano che noi abbiamo sentito ha testo in inglese. È un testo sulla dimensione esiliaca della storia dell'ebraismo, della diaspora. Una cosa è importante sottolineare: probabilmente Mandelstam, e comunque la generazione di Mandelstam e la generazione che vive prima del grande disastro annunciato dall'avvento del nazismo e poi da quello che è successo con la guerra, aveva nelle orecchie questo patrimonio, perché è insieme alla musica zingara la musica popolare più diffusa di tutta l'Europa orientale.
Torniamo invece ad argomenti più letterari e vorrei un attimo riprendere anche quello che stavi dicendo adesso su Dante e Mandelstam, per focalizzare un attimo l'attenzione sul tipo di approccio a Dante di questo autore russo. Tu c'è un passo in cui Mandelstam dice sottrarre Dante alla retorica scolastica. Hai citato un passo di Borges che dice nessuno ha il diritto di privarsi di leggere la commedia in maniera ingenua. C'è qualcosa in Dante, è evidente, che quindi va al di là della bravura linguistica, della perizia poetica, per cui molto spesso è letto e dato come esempio. È stato detto qui altre volte, perché spesso si dimentica, come l'Alighieri sia stato un grande continuatore del fare letterario tipico dei padri della Chiesa, l'abbiamo visto anche nella seconda puntata. Essi non cercarono di cancellare la cultura pagana, ma su di essa innestarono il credo cristiano. Dante mantiene questo insegnamento e con la commedia dimostra come il poeta, nel senso più lato che si può intendere, debba sentire il dovere di confrontarsi con le tradizioni per poter produrre qualcosa di nuovo. Questo è uno dei concetti che mi affascina di più di Mandelstam e che affascina di più l'autore. La mia domanda è un po' se questo avviene anche per via della cultura ebraica dell'autore, cioè anche se poi ha fatto scelte religiose differenti, ci hai detto, però l'essere figlio di una cultura che dà grandi, come quella ebraica, che dà grande importanza alla tradizione, in cui addirittura la tradizione esegetica diventa poi parola sacra e il fare religioso è un continuo rielaborare la tradizione, se questo influisce sulla percezione del valore artistico quasi sacrale che Mandelstam ha del passato.
Ma io sì, credo di sì, credo che quello che tu dici sia molto giusto nel caso di Mandelstam e nel caso anche di un ebraismo otto-novecentesco, cioè di quell'ebraismo che ha da una parte viva la ferita e la memoria del ghetto, che è luogo di costrizione, luogo chiuso, ma nello stesso tempo anche, ricordiamolo sempre, luogo di affetti e luogo dove l'ebreo impara a studiare, impara a confrontarsi con i testi. Però è quella generazione che, uscendo dal ghetto, si confronta finalmente con un patrimonio vastissimo di tradizioni letterarie e di canoni, in una qualche maniera, che fondano le culture dei paesi che l'ebreo conosce, perché sono i paesi che lo ospitano. Il Dante di Mandelstam è in questo senso un ripensamento di una tradizione adesso europea, ecco, chiaramente non immediatamente russa. Poi io non sono uno studioso di letteratura russa, di letteratura slava, quindi non so che altra fortuna abbia tra 8 e 900, prima di Mandelstam, Dante in quelle regioni. Di certo il confronto di Mandelstam funziona proprio come la necessità di un confronto con la tradizione, per quello che noi conosciamo dei rapporti tra ebrei e tradizioni nazionali degli stati nei quali essi vivono. Conversazione con Dante è poi un manifesto di poetica di uno scrittore del Novecento. E Mandelstam della cultura, scrive bene Faccani, ha una concezione acrona, o meglio pancronica, per cui non c'è passato che non sia contemporaneo. E affronta qui Lacerti schegge di testo dantesco, come se la commedia finisse puntuale con il richiamare il poeta Mandelstam e forse il poeta in generale, attraverso limpidi e rapidi fulminei abbagli. La commedia è per Mandelstam il problema del suo colorito del linguaggio, poi. È una composizione minerale, dice Mandelstam, da comprendere e affrontare nel modo in cui ci si avvicina sull'arena, sulla spiaggia, a ciottoli che riflettano luci.
Una collezione di minerali. È il più splendido commento organico a Dante. Mi permetto una breve constatazione autobiografica. Le pietruzze del Mar Nero mi sono state di non poco aiuto mentre veniva maturando la trama concettuale di questa mia conversazione. Ho compreso allora che la pietra è una specie di diario del tempo meteorologico. La pietra è il diario impressionista di un tempo meteorologico frutto dell'accumulo di milioni di annate calamitose. Ma essa non è solo il passato, è anche il futuro. C'è in lei una periodicità. Il tempo scelto da Dante è anacronistico, e nessuno potrebbe esprimerlo meglio di Omero, il quale, in compagnia di Virgilio, Orazio e Lucano, si avanza dall'ombra opaca dei gradevoli canti orfici, dove tutti e quattro assieme ingannano un'eternità che non conosce lacrime, discorrendo di letteratura.
Nella primavera sul Mar Nero, Mandelstam ricava dunque dalla pietruzza sull'arena ciò che coincide con una verità poetica sulla commedia, ovvero che, e cito, la struttura del monologo dantesco può essere ben compresa mediante un'analogia con i minerali rocciosi la cui purezza risulti violata dall'intrusione di corpi estranei. I versi di Dante hanno preso forma e colori in base ad un processo geologico. La loro struttura materiale è a rilevanza di gran lunga maggiore della loro famigerata potenza scultorea. Figuratevi un monumento di granito o di marmo che nella sua tensione simbolica miri non alla rappresentazione, ma alla rivelazione della struttura interna di quello stesso marmo o granito. In altre parole, immaginate un monumento di granito eretto in onore del granito e col proposito di rivelare l'idea di granito. Avrete così un'immagine abbastanza chiara del rapporto che si stabilisce in Dante tra forma e contenuto. Ora, i lacerti del testo dantesco nel saggio compaiono più volte segnalati e qui per primi i versi 122, 123, 125, 126 del quindicesimo del Paradiso. E consolando usava l'idioma che primi padri e le madri trastulla favoleggiava con la sua famiglia dei troiani di Fiesole e di Roma, che introducono la considerazione secondo la quale l'opera di Dante è anzitutto un affacciarsi sull'arena mondiale della più dadaistica delle lingue romanze. Lo abbiamo sentito. Il verso 144 del quarto dell'Inferno, a vero isca il gran commento feo, supporta Mandelstam nel definire la pratica dell'utilizzo della citazione, del rimando dantesco. Mandelstam dice: «Il finale del canto quarto dell'Inferno è un'autentica orgia di citazioni. La citazione non è un estratto, la citazione è una cicala. Sua caratteristica è l'impossibilità di tacere». La densità e il terrore del luogo, lo sforzo dantesco per vincerli, l'impiego di dispositivi per catturare la materia e di un misuratore per il conteggio del tempo concreto che gocciola o fonde, avvertono l'esule Mandelstam di un Dante, nel decimo dell'Inferno, concentrato sull'aspetto formale del dialogo, al punto di venir magnetizzato, calamitato dalle forme verbali di tempo. Scrive Mandelstam: l'imperfetto è il passato remoto, il congiuntivo è il condizionale passato, lo stesso presente e il futuro sono dati nel canto decimo con un tono categoriale, categorico, autoritario. Tutto il canto è costruito su una serie di affronti verbali che rompono baldanzosi nel testo e noi sentiamo letteralmente i verbi temporalizzarsi. Primo affondo: la gente che per i sepolcri giace potrebbe si veder. Affondo successivo: volgiti, che fai? In esso è espresso il raccapriccio del presente, una sorta di terror presentis. Qui un presente genuino funge da espressione deprecatoria, da scongiuro. Totalmente avulso da un futuro, da un passato, il presente si fa coniugazione del puro timore, del pericolo. Abbiamo capito che il ramingo, l'uomo delle fughe senza termine, conosce ora il tempo e sa che esso si coniuga soltanto nel presente del pericolo, e il pericolo di Mandelstam in questa fase della propria vita. Così come Dante è dunque, nelle parole di Mandelstam, un poveraccio, ed è l'inquietudine spirituale, la penosa, smarrita goffaggine che accompagnano ad ogni passo un uomo senza fiducia in se stesso, un uomo tormentato. E così come la commedia è debitrice di tali elementi al punto che sono essi a conferirle tutto il suo incanto, tutta la sua drammaticità, dal momento che se a Dante fosse stato permesso di andare da solo, senza Virgilio, avremmo non un viaggio tra le pene dell'inferno, ma la più grottesca delle buffonerie, ecco che similmente lo stesso Mandelstam, nell'Aliningrado dell'anno dantesco 1933, passa per folle e sembra realmente un folle. I suoi gesti abituali sono di un'incredibile goffaggine, come racconta la testimone Lydia Ginsburg. Dante non è uno spettro, la sua verità è scritta nel discorso poetico. Dante è un provetto forgiatore di strumenti poetici e non un confezionatore di immagini, avverte Mandelstam, e la sua opera, sottratta alla necessità esegetica, non può che essere l'universo che contiene in sé tutte le regole che la determinano, tanto che, ancora con il poeta russo, il commento esplicativo è parte integrante e strutturale della commedia. Il commento sguscia fuori dal chiacchiericcio della strada, dalle dicerie della gente, dalle tante bocche della calunnia fiorentina. È un commento inevitabile.
Fermo un attimo perché rimango veramente affascinato. Io poi ho letto per intero il contributo di Mandelstam, come dicevamo all'inizio, del come ti fa notare cose su cui magari sei passato con semplicità. Lui diceva di armarsi di ramponi, no? Per leggere tutto Dante, e lui passa tranquillamente, abbiamo visto, dal Paradiso all'Inferno, da un canto all'altro, con una certa semplicità, quindi anche una certa bravura nell'aver assorbito proprio il senso della commedia dantesca. Facciamo un piccolo spazio musicale per far rigenerare anche i nostri ascoltatori e poi continuiamo con questa analisi di Osip Mandelstam di Dante.
Il quarto verso del 32esimo dell'Inferno, ovvero io premerei il mio concetto, il suco, permette di avvisare il lettore che la forma si presenta a Dante come il risultato di una spremitura. Per strano che sembri, scrive Mandelstam, la forma viene spremuta fuori dal contenuto concezione, il quale in un certo senso la riveste. Così è fatto il nitido pensiero dantesco. Il 17esimo dell'Inferno, citato nei versi 13 e 18, rivolti al mostruoso Gerione, due branche avea pelosi infin l'ascelle, l'odosso e il petto e ambedue le coste, dipinti avea di nodi e di rotelle, con più color sommesse e sopraposte, non ferma i drappi tartari né turchi, né fu ortai tele per aragne imposte, segnala la vivacità manifatturiera del paragone che investe il mostro da trasporto, dal momento che il canto, dedicato agli usurai, per il tema che tratta, ha molto sia dell'inventario di merci che del rendiconto bancario. Questo canto è per Mandelstam esempio riuscito, perfetto, cito, della convertibilità poetica. La figura di tale convertibilità si disegna più o meno così, ghirigori e piccoli scudi sulla variegata pelle tartara di Gerione. E ancora, Mandelstam si ferma sul 26esimo dell'Inferno, quello di Ulisse e quello di Diomede, che ci fa meravigliosamente entrare, scrive il poeta russo, nell'anatomia dell'occhio dantesco, predisposto in modo così naturale solo alla scoperta della struttura stessa del tempo futuro.
Quante il villan ch'al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara, la faccia sua a noi ti è meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dov'è vendemmia e ara. Di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, siccom'io m'accorsi tosto che fui là, vel fondo parea. E qual colui che si vengiò con gli orsi, vide il carro de lì al dipartire, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che non potea sì con gli occhi seguire, che il vedesse altro che la fiamma sola, siccome nuvoletta in su salire. Tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto, e ogni fiamma un peccatore invola.
È veramente singolare come basti poco per percepire la pluralità di Dante. La puntata scorsa abbiamo affrontato anche ampiamente questo canto dell'Inferno, eppure recitarlo, anche se in versi appena precedenti, non mi sembra per nulla una ripetizione. Mancavano tutta una serie di significati, di sfumature interpretative, che penso neanche questa volta si esauriranno, ma forse questo è uno dei pochi modi di capire veramente quello che scrivono sui testi di critica riguardo a Dante. Forse affrontarlo, anche semplicemente parlarne, ti fa capire molto di questo grande autore.
Sì, certo, non per nulla Mandelstam legge il canto 26esimo dell'Inferno, quello arcinoto verrebbe da dire di Ulisse, in modo che risulti a lui la più velica, lo scrive, delle composizioni di Dante, quella che più va bordeggiando e meglio sa manovrare. Qui gli è permesso di entrare una volta ancora nell'intimità compositiva della commedia, nel momento preciso in cui al poeta e al lettore diviene lampante l'atteggiamento di profonda consonanza con la curiosità dantesca, capace di offrire ai versi il barbaglio impressionistico del carro di Elia che sfuma in una nuvoletta, mentre compaiono sulla scena la pira di Eteocle, Penelope, ci è sfuggito il cavallo di Troia. Ora è possibile per Dante e per il suo Ulisse armare la nave della vecchiaia, perché, dice una volta ancora Mandelstam, la vecchiaia, secondo Dante, prima di tutto larghezza d'orizzonti, giro del mondo. Nel canto di Ulisse la terra è già rotonda. Questo canto è sulla composizione del sangue umano, che contiene in sé il sale dell'oceano. L'inizio del viaggio è già dentro il sistema dei vasi sanguigni. Seguono, come ovvio che sia, i celebri versi nei quali Ulisse sprona i suoi al viaggio, e questi uomini rappresentano per il russo quel tempo che qui significa il contenuto della storia, Contenuto, infatti, è il tenere insieme il tempo da parte di un gruppo di compagni che, uniti, lo cercano e lo scoprono, appunto, Mandelstam. Procedendo ancora, il poeta russo allude al 26esimo del Paradiso come ad un canto sperimentale nel quale Dante si cimenta con quella musica e con l'ottica che sono il nodo del canto. È nel Paradiso che Mandelstam coglie nuovamente l'ininterrotto dialogo di Dante con la sua opera. Diversi canti del Paradiso hanno, scrive, l'involucro, il duro guscio di un esame. In alcuni passi addirittura si odono chiaramente la roca voce di basso dell'esaminatore e la voce tremante del baccelliere. Mandelstam, il cui destino imporrebbe un'esplicita confidenza con la prima cantica, quella degli ultimi, muove con altrettanto agio i propri passi in quel paradiso nel quale egli scorge un vero e proprio balletto cinetico, dove ci sono tutte le sorte possibili di figure e danze luminose. Anzi, di più, è introducendo porzioni della terza cantica che a Mandelstam risulta possibile elaborare la metafora della scrittura dantesca, quale operazione musicale. Infatti, i canti danteschi sono le partiture di una speciale orchestra chimica. E però, a supporto di ciò che ha appena scritto, Mandelstam cita nuovamente l'Inferno, il canto 33esimo, l'episodio del conte Ugolino che per il russo è avvolto in un timbro di violoncello denso e grave come miele rancido avvelenato. Per Mandelstam la densità del timbro di violoncello è destinata a rendere come meglio non si potrebbe il senso di attesa e tormentosa impazienza. Il violoncello, per quanta fretta abbia, trattiene il suono. Chiedetelo a Brahms, lui lo sa. Chiedetelo a Dante, lui l'ha sentito.
Un altro modo per ascoltare Dante molto spesso è accoppiarlo magari in accostamenti inediti che non ci si aspetterebbe. La nostra seconda scelta musicale ricade sui CCCP con Live in Pankow.
Credo che Ferretti sarebbe piaciuto a Mandelstam e sicuramente Mandelstam è piaciuto a Ferretti. Mandelstam esuli in patria, alla vigilia di una prigionia che coinciderà con la morte, sembra chiedere al canto dantesco assicurazioni in merito al carcere. Infatti, la voce da violoncello di Ugolino, scrive il nostro, rinchiusi insieme ai tre figli uccelletti, uno dei quali porta l'aspro nome da violino di Anselmuccio, si spande da una stretta feritoia, matura nella cassa di risonanza della prigione, il violoncello qui davvero si affratella alla prigione. Il carcere completa e condiziona il lavorio discorsivo del violoncello autobiografico. Nel subconscio degli italiani la prigione svolgeva un ruolo assai importante. Essi si nutrivano con il latte materno di incubi carcerari. Il 300 gettava uomini in prigione con stupefacente leggerezza. Qui Mandelstam pensa alla storia presente, alla propria storia e alla sorte che lo attende. Di nuovo, l'inferno diviene lo scenario prediletto dei vagabondi della storia, quell'inferno che è un monte di pietà, scrive Mandelstam, dove sono impegnate, senza possibilità di riscatto, tutte le contrade e le città che Dante conosce. Il saggio mandelstamiano volge verso la fine. Però, come si è visto, è nuovamente la prima cantica a giocare qui da protagonista della scrittura, a rappresentare un tempo continuamente declinato al presente, un presente in necessità di definizione. Sin qui, attraversato da Mandelstam nei versi danteschi che coincidono a passi in uno spazio politico che ha bisogno di immagini, di apposizioni. Scrive infatti subito in seguito il russo. Si sbaglia a pensare l'inferno come qualcosa che possiede una volumetria. L'inferno in sé non racchiude nulla ed è privo di volume. Mandelstam, nuovamente, non lesina la metafora, sempre appropriata e strutturale al suo discorso come lo è in quello dantesco. E però Mandelstam non sa definirla, tanto che ad una domanda diretta scrive: su cosa sia la metafora dantesca, risponderei che non lo so, perché della metafora è possibile dare solo una definizione metaforica. A me sembra che in Dante la metafora designi l'immobilità del tempo storico. La sua esile radice non sta nell'avverbio come, ma nell'avverbio quando. Il quando dantesco è il timbro di un come.
Ti fermo un secondo per questa bellissima frase di Mandelstam, in cui dice: della metafora è possibile dare solo una definizione metaforica. Mi ricorda un'opera di Kafka, abbastanza famosa per chi lo conosce, dal titolo Delle similitudini, un'altra figura retorica. Prima parlava Mandelstam anche delle similitudini dantesche. Ne volevo leggere un pezzo perché è proprio, secondo me, centrato. Cito da, diciamo, metà. In fondo tutte queste similitudini dicono soltanto che l'inconcepibile è inconcepibile. E questo si sapeva, ma altre sono le cose che ci affaticano ogni giorno. A questo punto uno disse: perché vi opponete? Se seguiste le similitudini, voi stessi diverreste similitudini e quindi sareste liberi dal travaglio quotidiano. Un altro disse: scommetto che anche questa è una similitudine. Disse il primo: hai vinto. Disse il secondo: ma purtroppo soltanto nella similitudine. Rispose il primo: no, nella realtà, nella similitudine hai perduto.
Sì, è molto bello. E pensavo, sentendoti così leggere con molta partecipazione, come è giusto che sia, a questa capacità strepitosa di Kafka di ripensare i dialoghi di una certa tradizione di racconto cassidico, dove evidentemente la metafora, ecco, fa da protagonista, e la metafora è protagonista anche della lettura mandelstamiana della Divina Commedia, perché la metafora supplisce alla inadeguatezza definitoria e nel contempo funziona come un dispositivo capace di attivare figurazioni. È il caso dell'attenzione tutta politica per le città. Queste divengono per vocazione, secondo Mandelstam, lettore di Dante, l'ambito di un confronto serrato con l'esperienza del profugo. L'amore della città, la passione della città, l'odio della città, ecco la materia dell'inferno, scrive Mandelstam. Gli anelli dell'inferno altro non sono che i cerchi saturniani dell'emigrazione. Per l'esule, la sua città unica, interdetta e irrevocabilmente perduta, è sparso ovunque. Egli ne è circondato. Il carattere antipaesaggistico dell'inferno sembra il presupposto della sua evidenza. Mandelstam ravvisa in Dante l'artefice per eccellenza di una narrazione che nei Canti della strada scopre una materia poetica che non dipinge con i colori e non si esprime con le parole. Non ha una forma, scrive il Russo, allo stesso modo che è senza un contenuto, per il semplice motivo che esiste solo nell'atto di venire eseguita. Ravvisa nella commedia un campo d'azione inedito, extraspaziale, dove la natura, anche quella umana, non viene raccontata, quanto piuttosto recitata attraverso i mezzi strumentari denominati volgarmente immagini. La poesia dantesca per Mandelstam risulta formidabilmente possente nel momento in cui si offre nell'atto del fare, di un darsi poetico che eguaglia quel monumento di granito eretto in onore del granito e, ricordate, col proposito di rivelare l'idea di granito. L'occasione che Dante rappresenta per Osip Mandelstam è l'occasione di chi trova un riparo, inaspettato riparo, dai marosi di tragiche vicissitudini umane, e nel Mar Nero, ove la conversazione viene redatta tra risme di fogli ingrigiti eppure preziosi e la quotidiana raccolta di pietruzze sull'arena, il Russo porge l'ascolto ai compagni di sorte, Dante in primo luogo, ma anche Ovidio, che Augusto relegò in quel di Tomi. Qui adesso Mandelstam impara lo sforzo dell'addio ultimo. È bellissimo un lacerto di una sua composizione poetica. Io so la scienza dei commiati, appresa fra lamenti notturne a chiome sciolte, scrive in Tristia nel 1918.
Allora ci rifermiamo un'altra volta per un momento un po' più frizzante, ma non per questo non profondo, perché abbiamo Benigni che con la sua bravura, con la sua verve, ci spiega comunque un punto importante che abbiamo detto più volte oggi di come leggere la Divina Commedia.
Ragazzi, stasera noi andiamo, ma la storia, la leggenda, la favola, la realtà, niente più vero della fantasia, no? Vi portiamo, andiamo insieme in paradiso. E si torna naturalmente, non è che si ritorna subito. Si torna subito, si va a vedere, uno ci porta, un signore in paradiso, a vedere come è fatto Dio, a guardarlo un momento e poi si torna. Quando si parla della Divina Commedia o di Dante, bisogna non capire niente, perché è semplice, anche se non è facile sempre, però come è semplice l'universo, la musica di Bach, semplice ma non facilissima, è tutto vero, siamo lì. Quello che è come una rosa, è proprio la bellezza che ci porta vicino a Dio, e noi ci ha portato quasi a guardarlo, a vederlo. E ora io proverò a parlarvi di questa cosa qua. Se non succede niente, non succede niente, però vi posso assicurare una cosa, che se succede una cosina dentro di voi, si smuove una scintilla, un sussulto, siete Dante, siete voi poeti, siete Dio, proprio perché Dante è Dio mentre scrive. Si può parlare di Dio solo essendo Dio, se no non se ne può parlare. E allora quando si parla di Dio si diventa Dio in persona. Se dentro di voi succede qualcosa, si apre una cosa che la testa non può contenere, ma una cosa spettacolare. La bellezza, la poesia, non sta in chi scrive, ma sta il sublime nell'orecchio di chi ascolta. Dentro di voi sta Dio, non solo dentro a Dante che l'ha scritta, lui l'ha scritta, ma se voi non lo sentite non ha scritto niente. Quindi siete voi il poeta, siete voi Dio, questa è la, siamo noi insomma.
La bellezza della poesia sta nell'orecchio di chi l'ascolta, direi che questa è proprio una frase centrale, non solo per leggere Dante. Ritorniamo invece e andiamo anche a concludere un po' l'intervento di oggi. Ti vorrei chiedere, per tirare un po' le fila, secondo te quali sono stati un paio i punti principali del discorso che abbiamo provato ad abbozzare oggi?
Io direi questo, anche riprendendo questo brano di Benigni. Bisogna essere Dio per parlare come Dio. Bisogna essere poeti per parlare della poesia. In una qualche maniera Mandelstam parla di poesia e lo fa da poeta e permette al lettore di capire Dante attraverso un artificio che è quello di fingersi, di fingere d'essere poeti anche quando si legge un saggio, per alcuni versi, lo abbiamo detto, originale, singolare. come questo di Mandelstam. Dall'altra parte, lo sguardo di Mandelstam non è solo lo sguardo del poeta, ma è anche lo sguardo dell'esule. È lo sguardo di chi intanto si sforza di imparare una lingua, e lo sforzo mandelstamiano, che pure viene da una formazione così sulla letteratura francese antica, è uno sforzo infinito per capire Dante, però è anche lo sforzo di chi sa di ritrovare in Dante l'esule che sperimenta la propria esperienza per quella che è l'esperienza del poeta russo. Io direi che i punti sono soprattutto questi: attenzione alla poesia, valore infinito che la poesia ha nei confronti dello sguardo sulle produzioni letterarie e culturali, e la marginalità dello sguardo dell'esule che si confronta con la poesia. Esilio, sradicamento, periferia, terrore, fuga, rimpianto, politica, poesia e scrittura, lettura. Come Dante e Mandelstam, le condizioni del Rasnocinet e dell'ebreo diasporico, Mandelstam è simbolo di entrambe, hanno molto in comune. Come l'uomo di lettere di estrazione non aristocratica non possiede che la propria esperienza intellettuale, che vale da termine di confronto con il rango superiore ed è destinata a tramutarsi in un tratto riconoscibile al limite di un'acquisizione di nobiltà, l'ebreo delle prime generazioni dell'epoca dell'emancipazione può vantare soltanto la propria erudizione, la salda confidenza maturata nei secoli della dispersione, della diaspora, prima con l'interrogazione dei testi religiosi, poi con l'indagine acuta del patrimonio delle letterature delle nazioni ove esso risiede. Il confronto può ora consumarsi. In che tempo vuoi vivere? Voglio vivere nel participio imperativo del futuro, forma passiva nel dovente essere. Scrive, domanda a se stesso il poeta russo. In ciò che si caratterizza come un vero e proprio sguardo verbale, l'osservazione di Osip Mandelstam predilige il gerundivo latino, quel gerundivo che è la forma mediale del futuro passivo, come ricorderà un attento lettore del russo, Paul Celan, che in un istante perfetto della primavera pontica coincide con quelle domande al testo dantesco rivolte sapientemente in modo da permettere non di sottrarre tempo alla lettura quanto di fargliene dono, poiché, lasciandoci con le parole di Mandelstam, nel suo allungarsi il poema si va allontanando dalla propria fine e la sua stessa fine sopraggiunge inaspettata e suona come un inizio.
Direi che le cose sono veramente tante, e quello che abbiamo detto qua oggi potesse rimanere in questa stanza, secondo me sarebbe il fiore per chissà quale letteratura. A parte gli scherzi, speriamo, a me è sembrata veramente un intervento molto denso e veramente pieno di significato. A livello radiofonico siamo fuori da qualsiasi tempo accettabile, ma io penso che per quello che abbiamo detto, e come diceva Benigni, se solo una delle persone che ascolta capirà qualcosa di più di cosa può servire la letteratura, allora avremo fatto qualcosa di buono. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Come ultima cosa, in fretta, ti chiedo un po' di bibliografia che noi facciamo ridotta, poi i nostri ascoltatori potranno trovare completa sul sito dove scaricheranno la puntata. I libri, diciamo, principali di oggi sono?
Sono ovviamente Conversazione su Dante di Mandelstam. Io qui nella versione dell'editore Melangolo, Genova 94, nella mia edizione 2003, e direi questo scritto introduttivo di Remo Faccani, Nello specchio della Divina Commedia, punti a margine alla conversazione su Dante, che trovate nella stessa edizione del Melangolo.
Allora non ci rimane che salutarti, ti ringrazio, facciamo una puntualizzazione velocissima. Io prima ti ho chiamato ricercatore dell'Università di Padova, invece mi dicevi?
Io sono assegnista.
È giusto puntualizzare, perché sono anni, direi, di fatica, che è giusto, insomma,
sì,
di cui poi è giusto avere i frutti.
Perché non si offendano i ricercatori, ecco, in questo senso.
Va bene, allora speriamo di averti ancora ai nostri microfoni per poter continuare anche magari i cicli su altri argomenti. Ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima volta.
Grazie, grazie.
Radio 2. ripetizioni in MP3.